SBS Italian.
Dal tennis, perché come dicevamo tra poche ore scattano a New York gli Open degli Stati Uniti, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Un torneo che qui in Australia verrà trasmesso in TV nelle fasi finali da SBS, mentre in Italia la copertura è affidata a Eurosport. E tra i commentatori che si alterneranno ai microfoni di Eurosport ci sarà anche il giornalista del tennis italiano Riccardo Bisti, e diamo il benvenuto a lui ma anche a Dario Castaldo, che è appena entrato in studio. Dario, buongiorno.
Buongiorno a te, Magica, un saluto a Riccardo, ben ritrovato Riccardo.
Buongiorno a tutti.
Intanto c'è una concentrazione di tifosi granata negli studi di SBS in questo
momento.
Ne
sono orgoglioso.
Credo sia una prima assoluta. Allora, Riccardo,
senti, veramente?
Sì.
Fantastico.
Sì, vi accomuna questa cosa qui. Senti, prima di tuffarci nella presentazione del torneo, facciamo un passo indietro, perché circa una settimana fa la Federazione Internazionale ha varato la nuova formula della Coppa Davis, una manifestazione che è stata totalmente rivoluzionata, per non dire completamente snaturata. Aiutaci a delineare i contorni della nuova Coppa Davis e capire perché la nuova formula è stata criticata.
Beh, allora, sicuramente la Coppa Davis, così come l'abbiamo conosciuta nei suoi 118 anni di storia, è stata definitivamente sepolta, ma la mia affermazione non è di natura polemica, ma sono semplicemente i fatti. Dall'anno prossimo, ad esclusione di un primo turno di qualificazione che peraltro avrà caratteristiche completamente diverse, o comunque leggermente diverse rispetto a quello a cui siamo abituati, la Coppa Davis diventerà un evento unico, racchiuso in un'unica settimana. Si giocherà a Madrid dal 18 al 24 novembre, con racchiuse in un'unica sede 18 nazioni. Lo snaturamento nasce proprio dal fatto che ogni singola partita avrà soltanto due singolari e un doppio, con partita al meglio dei tre set. Ovviamente sarà così nel momento in cui una squadra vincente e la squadra finalista dovranno giocare cinque partite nel corso di una settimana. Quindi diciamo che quella che era considerata l'epica della Coppa Davis, ovvero la lunga distanza, due singolari al venerdì, il doppio al sabato e gli ultimi due singolari alla domenica, con i match al meglio dei 5 set, non ci sarà più, anche perché nel turno di qualificazione i match sono stati anche in questo caso ridotti al meglio dei 3 set. Tu parlavi di controversia. Effettivamente, per passare questo tipo di riforma doveva ottenere il favore di almeno due terzi dei delegati, dei rappresentanti delle varie federazioni nazionali all'assemblea della Federazione Internazionale, che appunto si è tenuta a Orlando, quindi il 66,6% delle preferenze. La riforma è passata con il 71,43%. Sono state un po' di polemiche, perché poi sono emersi alcuni criteri con cui erano state convinte diverse federazioni. Fondamentalmente si è parlato di voti di scambio, per essere più chiari, in cambio del voto e del fatidico sì nell'urna sono stati promessi vantaggi di natura economica in certi casi, di natura politica in altri, anche di favori legati ad attività commerciali in altri casi. Probabilmente, se non ci fossero state queste garanzie, non credo che sarebbe passata la riforma.
Scusa Riccardo, però per capirci, visto che si critica anche la nuova formula, non soltanto come si è arrivati a questa soluzione, quale sarebbe stata a tuo avviso una formula in grado di salvare capra e cavoli, visto che la Davis, per come l'abbiamo conosciuta in questi 100 e passa anni, stava morendo per il disinteresse dei top players a impegnarsi nelle settimane successive ai Grandi Slam?
Guarda, con me non trovi un buon interlocutore su questo argomento, nel senso che a me piaceva molto la formula attuale, nel senso che io non sono mai stato particolarmente sensibile al fascino dei top player in Coppa Davis. Cioè, per me la Coppa Davis era qualcosa di avulso dal circuito, in cui insomma anche giocatori meno famosi, quelli che nelle squadre di calcio sarebbero i panchinari, riescono ad avere il loro momento di gloria e a trasmettere comunque emozioni straordinarie e partite indimenticabili. Ci sono tanti giocatori che magari nella loro carriera non hanno ottenuto risultati straordinari, non hanno vinto tornei del Grande Slam, però poi sono ricordati per alcune partite. Penso per esempio a Seb, Kulti, Butch, ce ne sono tantissimi, e sinceramente questo mi è dispiaciuto. Comunque, per rispondere alla tua domanda, a me non dispiaceva la proposta, che poi non è nemmeno stata presentata nell'assemblea del 2017, ovvero lasciare così come erano gli ottavi e quarti di finale e organizzare un'unica Final Four, quindi semifinali e finale in una settimana in sede unica. Era già stata scelta Ginevra, il Palais Expo di Ginevra, che tra l'altro nel 2019 ospiterà la terza edizione della Lever Cup. Ecco, sinceramente ottavi e quarti con la formula vecchia, semifinale e finale, con magari una combinata con la Fed Cup, non mi sarebbe dispiaciuta, anche perché molto probabilmente sarebbe anche rimasto quantomeno la formula dei 3 su 5.
Ricordiamo che siamo in diretta con il giornalista del tennis italiano Riccardo Bisti e veniamo agli US Open. C'erano tantissimi italiani in campo nelle qualificazioni, soprattutto quelle maschili. Quanti ce l'hanno fatta a qualificarsi per il tabellone principale e chi ha più chance, secondo te, di fare strada nella grande mela?
Allora, avevamo 19 giocatori nelle qualificazioni, 14 uomini e 5 donne, avevamo molte più chance, molte più aspettative nel tabellone maschile ed effettivamente ne sono passati 3. In realtà è più corretto dire 2+1 perché Lorenzo Sonego, questo giovane ragazzo torinese, era stato eliminato all'ultimo turno delle qualificazioni, ma grazie a un forfait di un giocatore già messo in tabellone.
No, scusa Riccardo, ti interrompo, c'è un ghigno nelle parole di Riccardo Bisti, perché anche Sonego è tifoso del Torino. Questo è un piccolo inciso, sempre a beneficio degli ascoltatori.
Questo è il tuo fil rouge per oggi, per la giornata di oggi.
No,
Granata
SPS. C'era un ghigno nelle parole di Riccardo. Quando
ragazzi,
di Sonego.
Io non ci stavo neanche pensando a questa cosa.
Neanche
io ho voluto
noi,
precisare
ma
che era torinese,
Dario.
Ma poi voglio dire, il fatto che fosse torinese non vuol dire necessariamente che fosse Granata, anzi. E invece, vabbè, meglio così, no?
Dario, questa mattina ha un po' questo chiodo fisso, comunque proseguiamo.
Ok, andiamo avanti. No, invece hanno passato, direi, bene il tabellone di qualificazione Stefano Travaglia, un ragazzo di Ascoli Piceno che tra l'altro gioca molto bene nelle qualificazioni del torneo del Grand Slam e l'anno scorso si era ben distinto all'Open degli Stati Uniti, quindi vuol dire che insomma le condizioni di New York sono molto buone per lui. Prima qualificazione Slam per Federico Gaio, un 26enne faentino che a me personalmente piace molto per il suo approccio, un ragazzo veramente molto intelligente che non ha avuto una carriera professionistica paragonabile a quella che aveva avuto da junior, perché era stato anche tra i primi 20 al mondo, quindi chissà che questa qualificazione non possa segnare l'inizio di una nuova carriera. Mi chiedevi i giocatori italiani che hanno più chance, sicuramente Fabio Fognini per ragioni di classifica, la testa di serie numero 14, certo il tabellone non è dei migliori, almeno a partire dal terzo turno, perché al terzo turno affronterebbe Yeon Chung, naturalmente se le gerarchie dovessero essere rispettate, in vista di un ottavo di finale dove sembrerebbe chiuso contro Roger Federer. Mi sono soffermato su questo perché l'Italia negli ultimi 40 anni non ha mai raggiunto i quarti di finale, almeno a livello maschile, all'Open degli Stati Uniti, e Fognini è sicuramente il giocatore che ha le maggiori chance di riuscirci. Avrebbe delle chance, e secondo me le avrà nel corso della sua carriera, Matteo Berrettini, che esordisce proprio oggi contro Dennis Kudla, giocatore americano, però il suo percorso sembrerebbe chiuso al secondo turno contro Del Potro. Dagli altri giocatori ci aspettiamo buone prestazioni, francamente un piazzamento nella seconda settimana lo riterrei sorprendente. Tra le donne abbiamo soltanto Camila Giorgi, che è insomma una giocatrice in grado di fare cose eccezionali, e sicuramente le manca la continuità. Proprio all'Open degli Stati Uniti 5 anni fa ottenne probabilmente il suo primo grande exploit quando batté Caroline Wozniacki, per poi perdere dalla Vinci negli ottavi. Sicuramente la Giorgi può fare ottime cose. Certo, il tabellone, a parte un primo turno sulla carta non difficilissimo, le proporrebbe la vincitrice di Venus Williams e Kuznetsova al secondo turno, quindi due ex vincitrici di questo torneo, in vista di un ipotetico, e sottolineo ipotetico, terzo turno contro Serena Williams, quindi molto difficile.
Tanto Berrettini, che ricordiamo qui proprio a Melbourne, perse da Kudla nell'ultimo turno delle qualificazioni, ma fu poi ripescato in quanto lucky loser. Parliamo invece dei big. Riccardo, c'era in sede di sorteggio del tabellone grossa curiosità per vedere dove sarebbe finito Novak Djokovic, il quale negli ultimi 2 mesi e mezzo ha perso 2 partite contro Cecchinato a Parigi e Tsitsipas in Canada. Il serbo è finito dalla parte di Federer, per di più nel quarto di finale di Federer, e c'è una statistica interessante che ti sentivo sottolineare qualche giorno fa, e cioè che il 75% delle volte in cui Djokovic avrebbe potuto pescare o Federer o Nadal ha poi trovato lo svizzero sul suo cammino in un torneo dello Slam. Ma è lui il primo rivale di Nadal, o pensi che sia proprio lui, Djokovic, vincitore, lo ricordiamo, a Wimbledon, ma soprattutto a Cincinnati, il favorito numero 1 agli US Open?
Ma quando mi fai questo genere di domande io me li faccio sempre ai pronostici degli allibratori, perché scherzando ma non troppo dico sempre che le agenzie di scommesse sono coloro che capiscono più di tennis di tutti, probabilmente quelli che capiscono di sport più di tutti, perché non possono certo regalare soldi agli scommettitori. La risposta è probabilmente Djokovic si presenta come favorito numero uno, perché insomma ha vinto molto bene il torneo di Cincinnati, non dimentichiamo che era l'unico Master 1000 che mancava al suo palmarès, quindi è una vittoria che ha avuto un certo valore anche dal punto di vista simbolico. Djokovic sembra essere davvero tornato lui e le condizioni di gioco di New York sembrano davvero perfette per il suo tennis, e anzi io trovo sorprendente che si sia imposto soltanto due volte all'Open degli Stati Uniti, quindi se escludiamo Roland Garros vinto solo una volta, è forse lo slam dove è meno vincitore, meno vincente, ed è qualcosa che mi sorprende. I bookmakers lo vedono favorito, non di tanto, però comunque su Rafa Nadal, che è campione in carica e ha vinto Toronto. Va detto che durante il torneo di Toronto Nadal aveva specificato di come le condizioni di gioco dei tornei di Toronto e di Cincinnati, che sono insomma i grandi eventi di avvicinamento allo US Open, fossero piuttosto diverse rispetto a quelle di New York, quindi diceva: se perdo non ci sono problemi, se vinco accumulo tanta fiducia, ma non è particolarmente indicativo in vista di New York. Lui alla fine ha vinto il torneo di Toronto, poi prudenzialmente si è ritirato da Cincinnati. Nadal non mi sembra che abbia un tabellone complicatissimo, sicuramente può andare avanti. Federer sinceramente non mi ha convinto tanto nella finale contro Djokovic a Cincinnati, poi naturalmente non so se volevi parlarne Dario, c'è l'enigma Alexander Zverev, reso ancora più affascinante dall'arrivo di Ivan Lendl alla sua angola.
Io sono interessantissimo all'enigma Zverev, ma credo che gli ascoltatori non lo siano altrettanto, da giustificare un'ulteriore parentesi, Riccardo.
Passiamo comunque alle donne, come di consueto da due anni a questa parte il torneo è aperto. Anche qui riesci in breve a fare una griglia di partenza indicando le favorite per il successo?
È molto difficile tra le donne, le teste di serie parlano di Simona Halep davanti a tutti, con Caroline Wozniak in seconda posizione. Direi che è corretto considerare la Halep favorita numero uno, perché in una situazione un po' complicata con quella del tennis femminile senza dominatrici è finalmente riuscita a mettere un po' di spazio tra sé e il resto del gruppo. Insomma, quest'anno ha raccolto 2000 punti in più rispetto alla numero due del ranking, sia la numero due della classifica stagionale, quindi questo significa che la Halep è la migliore giocatrice del 2018. Certo, Serena Williams è una giocatrice che non può mai essere presa sotto gamba, tra l'altro è finita in una zona di tabellone molto complicata, come dicevo prima potrebbe trovare la Georgia o Venus al terzo turno e la Halep proprio negli ottavi, se non ricordo male, quindi tabellone molto complicato per Serena. Possono esserci delle sorprese? Io dico di sì, anche perché gli ultimi due anni a livello di slam ci hanno detto proprio questo, con vittorie anche molto sorprendenti. Se dovessi fare un paio di nomi, anche a costo di essere banale, direi Arina Sabalenka, questa giovane bielorussa che sembra veramente esplosa nell'ultimo mese a furia di vittorie e risultati, ha vinto ieri il torneo di New Haven, e potrebbe giocare particolarmente bene l'olandese Kiki Bertens, vincitrice a Cincinnati, anche perché i campi dello US Open quest'anno mi sembrano piuttosto lenti, quindi per una giocatrice molto brava in difesa come lei potrebbero darle una mano.
Riccardo, proprio in conclusione, telegrafico in 30 secondi, ma è vero che nel 2019 Federer si ritira?
Non so se sia vero, se fosse vero non mi sorprenderebbe più di tanto, e non, secondo me non sarebbe neanche un trauma per il tennis. Un giocatore che è professionista dal 1998 ed è il più titolato di tutti i tempi, direi che non ci sarebbe nulla di strano, se non il grande dolore per i suoi fan di vederlo ritirarsi a 38 anni. Io credo che deciderà sulla base dei risultati che otterrà in avvio della prossima stagione. Federer è un'icona, un grande campione, se vede che non riesce a rimanere a ridosso dei migliori per ragioni anche di logorio fisico, penso che il ritiro sia qualcosa di inevitabile.
Grazie allora a Riccardo Bisti, buona serata a te, siamo in diretta, lo ricordiamo, con Riccardo Bisti dall'Italia, a risentirci presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, ringraziamo Riccardo Bisti, ricordando che le fasi finali degli US Open verranno trasmesse in diretta TV su SBS a partire dai quarti di finale, quindi da mercoledì della prossima settimana. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi vediamo anche rapidamente quel che è successo nella Serie A di calcio. A tra poco.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.